Niin. Allora, leggiamo nel libro di Neemia, capitolo 1, non è molto lungo, facciamo leggere allora, pagina 487, che fa fatica. Io sono convinto, fratelli, che a me personalmente il culto ha dato molto. E sono ancora adesso col cuore, e direi con lo spirito caldo per le cose che il Signore ci dona attraverso la sua parola. Allora, facciamo leggere Angela.
Parole di Neemia, figlio di Acalia, nel mese di Chilseleu, del 20° anno, mentre mi trovavo nel castello di Susa, Anani, un mio fratello, e alcuni altri uomini arrivarono da Giuda. Io li interrogai riguardo ai giudei scampati, superstiti della deportazione, e riguardo a Gerusalemme. E quelli mi risposero: i superstiti della deportazione sono là, nella provincia, in gran miseria e nell'umiliazione. Le mura di Gerusalemme restano in rovina e le sue porte sono consumate dal fuoco. Quando udii queste parole, mi misi seduto, piansi e per molti giorni fui in grande tristezza, digiunai e pregai davanti al Dio del cielo e dissi: O Signore, Dio del cielo, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e fai misericordia a quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti, siano i tuoi orecchi attenti, i tuoi occhi aperti per ascoltare la preghiera che il tuo servo ti rivolge adesso, giorno e notte, per i figli di Israele, tuoi servi, confessando i peccati dei figli di Israele, perché abbiamo peccato contro di te. Abbiamo peccato e io e la casa di mio padre. Abbiamo agito da malvagi contro di te e non abbiamo osservato i comandamenti, le leggi e le prescrizioni che tu hai dato a Mosè, tuo servo. Ricordati della parola che ordinasse il tuo servo Mosè di pronunziare. Se sarete infedeli, io vi dispederò fra i popoli, ma se tornerete a me e osserverete i miei comandamenti e li metterete in pratica, anche se sarete dispersi negli estremi confini del mondo, io di là vi raccoglierò e vi ricondurrò al luogo che ho scelto per farne la dimora del mio nome. Essi sono i tuoi servi, tuo popolo, tu li hai salvati con la tua grande potenza e con la tua forte mano. Signore, te ne prego, siano i tuoi orecchi attenti alla preghiera del tuo servo e alla preghiera dei tuoi servi, che vogliono temere il tuo nome, e concedi oggi, ti prego, successo al tuo servo e fa che egli trovi pietà presso quest'uomo. A quel tempo io ero coppiere del re.
Grazie. Adesso andiamo a Luca 15, pagina 1000, no scusate, Giovanni 15, pagina 1070. Dall'1 all'11 possiamo leggere Valentina.
15.
Giovanni 15.
Io sono la vera vite e il padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via e ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può dar frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Come il Padre mi ha amato, così anche io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa.
Grazie. Adesso poi vi leggo dal libro, vi leggo i versetti, ve li leggo io, così poi leggeremo, leggeremo tutta questa parte. I versetti del libro di Ezechiele, quando parla della, anzi facciamo così, ve lo leggo subito, è un trattato e delle riflessioni che sono state scritte dal fratello Cicchese su quando la Shekinah, ovvero la gloria di Dio, abbandona il Tempio di Gerusalemme. Dice: prima che su Gerusalemme si abbattesse questo terribile giudizio, in Gerusalemme era avvenuto un fatto ancora più grave e inquietante. La gloria di Dio, la Shekinah, aveva abbandonato il santuario. La Shekinah rappresenta la presenza sensibile dell'Eterno in tutta la sua purezza e sovranità. Vicino a lei l'impuro non può sussistere e il ribelle non può continuare a vivere. La Shekinah dimorava nel luogo santissimo, in cui nessuno poteva entrare se non il sommo sacerdote, una volta l'anno, nel giorno dell'espiazione, lo Yom Kippur, dopo aver compiuto scrupolosamente tutti i prescritti rituali di purificazione. Prima che il Tempio potesse essere contaminato e distrutto dai peccatori, era necessario che la Shekinah di Dio lasciasse la sua dimora. E questo è avvenuto. Nella descrizione che ne fa il profeta Ezechiele, la Shekinah lascia il luogo santissimo lentamente, in tre tempi, come esercitando, come esitando, come se aspettasse un ultimo tardivo ravvedimento del popolo. Come primo movimento sale sui cherubini e si sposta sulla soglia del Tempio. E la gloria dell'Eterno s'alzò sui cherubini, muovendo verso la soglia della casa, e la casa fu ripiena della nuvola, e il cortile fu ripieno dello splendore della gloria dell'Eterno. Ezechiele 10:4. Poi, portata sempre dai cherubini, si innalza di nuovo e si posiziona all'ingresso della porta orientale del cortile del Tempio. La gloria dell'Eterno partì dalla soglia della casa e si fermò sui cherubini. I cherubini spiegarono le loro ali, si innalzarono su dalla terra. Io la vidi partire con le ruote accanto a loro, si fermarono all'ingresso della porta orientale della casa dell'Eterno, e la gloria del Dio di Israele stava sopra di loro, su in alto. Infine lascia la città e si ferma sul Monte degli Olivi. Poi i cherubini spiegarono le loro ali e le ruote si mossero accanto a lui. La gloria del Dio di Israele stava su di loro in alto. La gloria dell'Eterno si innalzò in mezzo alla città e si fermò su un monte situato ad oriente della città. Stiamo parlando di cose sante, fratelli, di cose sacre. Poi dice che secondo la tradizione rabbinica la Shekinah rimase 3 anni e mezzo sul Monte degli Ulivi in attesa di un ravvedimento del popolo, dopodiché sparì. Il primo tempio fu distrutto, e anche se dopo il ritorno di alcuni esuli da Babilonia ne fu ricostruito un secondo, in tutto l'Antico Testamento non è mai scritto che la Shekinah sia tornata ad abitare in esso. La gloria, espressione di santità e sovranità di Dio, aveva abbandonato Gerusalemme. Al popolo era arrivata a suo tempo la parola del Signore, all'epoca. Parla a tutta la comunità dei figli di Israele di loro: siate santi perché io, l'Eterno, il vostro Dio, sono santo. Questo è un Levitico. Bene, abbiamo letto questa parte, voglio leggerlo tutto anziché soltanto i versetti, che ci parla della gloria del Signore che se ne va da Gerusalemme. Noi, fratelli e sorelle, siamo il più delle volte, e questa è una cosa, ve lo dico con molta tristezza, perché i credenti diciamo che hanno poca dimestichezza con quella che è la santità di Dio, cioè la gloria di Dio, con quello che è dovuto al Signore. Noi banalizziamo spesso, troppo spesso, spessissimo, tante volte anche prima, dopo un culto, non abbiamo idea di che cosa sia la Shekinah, la gloria di Dio. Fratelli e sorelle, vi sono dei momenti dove la lotta nella nostra vita, la lotta si fa più dura. Ci sono dei momenti nei quali siamo mossi da grandi propositi, vedete, propositi spirituali. Vi ricordate? Ci sono stati dei momenti così entusiasti della fede, così pronti a cambiare il mondo, a girare la nostra casa caposotto. Perché nel nostro cuore vi sono dei grandi ideali all'inizio, grandi speranze per tutto. Perché pensiamo che nel momento che incontriamo la fede, da un momento all'altro abbiamo incontrato il Signore, tutto. Ecco, oggi abitiamo nelle catacombe, domani abitiamo in un palazzo. Queste sono le nostre idee, purtroppo un po' sbagliate. Quindi abbiamo dei grandi ideali, dei grandi progetti. Poi quando andiamo a visitare la nostra Gerusalemme, e qual è la nostra Gerusalemme? È la nostra fede, è la condizione della nostra fede. La troviamo abbandonata, cari fratelli e sorelle, la troviamo saccheggiata, la troviamo distrutta. Capitò così ad Esdra, a Nemia, capitò a Zorobabele, capitò a tanti altri. L'ordine del Signore però era quello di ricostruire Gerusalemme. Il nostro ordine che viene dal Signore è quello di ricostruire la nostra fede. Questi santi servitori, prima di ogni cosa, hanno dovuto constatare una cosa: le grandi rovine di questa città. E noi, se vogliamo la redenzione, dobbiamo constatare le grandi rovine che ci sono nella nostra vita, nella nostra Gerusalemme, che è la nostra fede. Così capitò a un rabbino, anche questo l'ho trovato in questi giorni, sono state cose edificanti che io vi trasmetto. Capitò a un ebreo dell'Ottocento, un bielorusso, un certo Rabinowitz, che fu uno dei primi, come vi dicevo forse nello studio giovedì scorso, fu uno dei primi ebrei messianici. E vi leggo solo questo particolare che può essere edificante. Nel suo viaggio verso la terra promessa fece tappa a Costantinopoli e arrivò a Giaffa nel maggio del 1882, l'anno stesso in cui gli amati di Sion fondavano il primo insediamento ebraico. Arrivato a Gerusalemme, accompagnato dalla segretaria del ben noto Sir Moses Montefiore, quel signore che ha fatto il mulino, lo squallore della città, a cui tutti gli ebrei rivolgevano ogni anno il loro pensiero e indirizzavano le loro speranze, non fece che aggravare il suo stato di abbattimento. Cioè, quando quest'uomo arriva, dopo 2000 anni che speravano, arriva e vede Gerusalemme ridotta in questo stato. Una sera, poco prima del calare del sole, si trovava da solo sul pendio del Monte degli Ulivi, non lontano dall'orto del Getsemani. Triste e desolato, ripensava allo stato apparentemente senza speranza del suo popolo. Diceva, pensava al suo popolo che aveva lasciato, in Bielorussia, dove era, e questo è successo un po' a tutti gli ebrei. E che cosa ne sarebbe stato? Abbiamo visto che anziché nel periodo, diciamo, illuministico, c'era quasi il rischio, il pericolo che loro con l'autoemancipazione si venissero assorbiti gli altri popoli, invece cominciò una persecuzione più grande. E sappiamo perché: perché il Signore vuole conservare il suo popolo per dimostrare a tutti quanti che Lui è il Dio di Israele, che lo conserva fino alla fine. E quindi, triste e desolato, ripensava allo stato apparentemente senza speranza del suo popolo. Di quello che accadde in seguito, in quell'occasione non parlava molto volentieri, tuttavia rispondeva quando le persone chiedevano qualcosa sull'origine della sua conversione. In seguito si convertì. Quindi io non so cosa in quel momento provò nel suo cuore. Parlò dell'esperienza avuta a Gerusalemme in una riunione che si tenne a Lipsia alcuni anni dopo. E uno studente dell'Istituto Judaicum che era presente all'incontro prese nota del racconto e ne fece una breve relazione. Improvvisamente una parola del Nuovo Testamento, una parola che aveva letto 15 anni prima, senza porvi particolare attenzione, penetrò nel suo cuore come un fascio di luce. Se il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. E poi, da quel momento, la verità che Gesù è il Re, il Messia, e che soltanto Lui può salvare il suo popolo, prese possesso della sua anima. Fratelli e sorelle, io non so se noi abbiamo preso coscienza di questo, se il Messia, ecco, ha preso possesso della nostra anima, cioè della nostra Gerusalemme. Mentre leggeva il Vangelo di Giovanni, fu colpito da queste parole, quello che abbiamo letto prima: senza di me non potete fare nulla. In questo modo, per la provvidenza dell'Onnipotente Dio, fu illuminato dalla voce del Vangelo. Yeshua Ahinu, Gesù nostro fratello, comprese. Fu da quel momento che con quella parola d'ordine tornò in Russia. Fratelli, dobbiamo studiare, dobbiamo scavare, perché c'è scritto che lì dove il tuo cuore vi è anche il tuo tesoro. Quindi quest'uomo, come Esdra, come tanti, tornò e che cosa trovò? Una Gerusalemme distrutta, una Gerusalemme rovinata, ormai era abbandonata agli scorpioni, ai serpenti, e ci viveva qualche arabo. Chi provocò, cari fratelli e sorelle, quel cumulo di macerie in Gerusalemme, e chi ha provocato questo cumulo di macerie nella nostra vita? Perché vedete, ci sono tante macerie che non vediamo. Quando siamo lontani da Gerusalemme non vediamo in che stato essa è ridotta. Chi ha provocato questo nella nostra fede? Sono state, cari fratelli e sorelle, la nostra ribellione, le nostre disubbidienze che hanno ridotto la nostra Gerusalemme così. Se abbiamo consentito, perché loro hanno consentito all'epoca, non ascoltando la parola del Signore, hanno consentito all'avversario che conquistasse quel luogo, il luogo più santo, Gerusalemme e il suo Tempio. E noi rischiamo di consegnare all'avversario il luogo più santo del nostro Tempio, che è il luogo santissimo dove viene a dimorare lo Spirito Santo, che è il nostro cuore. Perché? Perché la gloria dell'Eterno se n'era andata. E lo Spirito Santo lo abbiamo talmente mortificato, cari fratelli e sorelle, che è lontano dalla nostra, mentre noi abbiamo solo un sentore di queste sante parole, ma non sono vita dentro di noi, non sono quella parola che dice Gesù qui: se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che vi volete e vi sarà fatto. E allora la gloria del Signore, quando siamo in queste condizioni, fratelli e sorelle, se ne va e prendono posto gli sciacalli e l'incuria della nostra anima. Sono queste poi le cose che diventano i padroni della nostra vita. Nella sostanza abbiamo raggiunto un'insensibilità tale, cari fratelli e sorelle, che siamo diventati come quei fakiri che quando gli pianti una spada dentro non sentono nulla, non sentono, sono diventati sordi. Così quello che rimane della nostra fede, così è quello che rimane della nostra fede, cioè un atto religioso, mentale, fisico, mentre lo Spirito del Signore ha abbandonato il suo tempo. E così poi era rimasto agli ebrei questo atto fisico, mentale, una religione fisica e mentale, tanto mentale, tanto insensibile, che quando è arrivato il Messia non l'hanno riconosciuto. Non imputiamo a loro nessuna colpa di nessun genere. Come vedete, c'è una relazione, fratelli, tra il Tempio e il corpo. Non è forse scritto che il corpo è il Tempio dello Spirito? C'è una grande relazione allora tra il Tempio e il corpo. Sì, la gloria del Signore se ne va, eh? La sua santità non può convivere con il peccato, cari fratelli e sorelle, non può convivere con il peccato e l'ipocrisia. Chiunque si avvicina al Signore sia kadosh, significa sacro. Il Signore non può abitare dove regna il peccato, e di conseguenza quella casa rimane disabitata, rimane desolata, deserta, un rudere che porta in sé i momenti di quando era gloriosa. Vi ricordate, c'è un altro passo, quando Salomone costruisce il Tempio e gli viene detto, cosa gli viene detto? Dice: se voi abbandonerete, eccetera, eccetera, e non darete ascolto ai miei comandamenti, quando passeranno gli stranieri e vedranno questa casa così desolata e distrutta, diranno: come mai una casa così eccelsa il Signore l'ha abbandonata a questo? Come mai? In Apocalisse sta scritto: tu hai fama di vivere, ma sei morto. La causa della distruzione di Gerusalemme e del suo Tempio avvenne, fratelli e sorelle, dopo ripetuti richiami. Non è che avvenne immediatamente. Ci andarono degli anni, il Signore continuava a riprenderli, e così riprende noi. Noi tante volte, purtroppo, il mondo cosiddetto protestante evangelico per tanti versi è andato ad innestarsi su delle idee portate da alcuni padri che hanno fatto tanto per il risveglio, ma poi ci hanno messo del loro, purtroppo ci hanno messo del loro, e quindi bisogna stare attenti anche all'idea della sostituzione, come parlavamo ieri sera col fratello Alessandro. Il Signore non ha sostituito Israele con la Chiesa, tutt'altro. Noi non riusciamo a capire bene il Vangelo se non pensiamo che il Vangelo è rivolto a loro e poi anche a noi. Allora, quindi la gloria del Signore si dipartì da lei un po' per volta, vedete, si è allontanato un po' per volta, e poi è andato in un luogo, come si diceva prima, il monte ad oriente del Tempio è quello, il Monte degli Olivi. Chissà perché, una cosa straordinaria pensare a questo, perché lì doveva tornare il suo Messia. Ecco, il Tempio, cari fratelli e sorelle, vediamo che una volta che ritorna Gesù, vediamo che il Signore Gesù viene offerto in sacrificio per ognuno di noi, viene nuovamente distrutto come gli era stato profetizzato, viene nuovamente distrutto, e la nazione e il popolo questa volta sono dispersi in ogni angolo della terra. Fratelli, stiamo parlando di cose matematiche, visibili, ad occhio nudo. Chi conosce la storia, chi non la conosce, cerchi di conoscerla sempre meglio, perché vedrà che il Signore lo benedice. E allora vengono dispersi in ogni angolo della terra, quasi per 2000 anni. Poi abbiamo letto la storia di Rabinowitz. Dopo 2000 anni torna, che cosa vede? Che cosa è successo? Sia il luogo di incontro con Dio, sia il popolo, in quel momento, come se non ci fossero più, perché quel luogo di incontro è stato distrutto, il popolo è stato disperso, cioè tutto ciò che avveniva a Gerusalemme, i sacrifici, le richieste di perdono, le feste, non c'era più niente. Tutti costoro erano stati scacciati dalla loro terra, per aver disobbedito e non aver dato ascolto alle parole del Signore. Ed è vero, è quello che abbiamo letto prima. Il Signore Gesù dice: se uno non dimora in me è gettato via come il tralcio che si secca. Questi non dimoravano nel Signore, non davano ascolto al Signore. E se noi oggi rigettiamo la sua parola, cari fratelli e sorelle, se noi oggi rigettiamo la sua parola, faremo la stessa fine dei tralci tagliati. Se le mie parole non dimorano in voi. Quando un uomo, una donna, cari fratelli e sorelle, si allontanano dal Signore, egli solo ha il potere di innestarli di nuovo. Ma per innestarli di nuovo bisogna che avvenga come a questo fratello, che poi era un ebreo, ma un ebreo messianico che ha creduto, che si è reso conto della condizione del suo popolo di Gerusalemme, che era disperata. E 15 anni dopo si ricordò delle parole del Vangelo, che soltanto quelle parole lo hanno illuminato, gli hanno dato fiducia, speranza, gli hanno dato vigore. Senza di me voi non potete fare nulla. Cari fratelli e sorelle, ormai dovremmo essere tutti dei grandi professori in questo, sono cose che dovremmo conoscere a memoria, e temo che qualche volta ci sia la malattia della nostra società che ha preso possesso di noi, l'avversario è alle porte e noi non sappiamo che cosa fare, perché dimentichiamo spesso e volentieri quello che sono i richiami del Signore. Ma io so questo, che è un bisogno profondo di realizzare questa affermazione di Gesù, cioè senza di me voi non potete fare nulla. Ma quanti amano veramente il Signore? E quanti amano prima se stessi, prima di amare il Signore? Quanti, fratelli e sorelle? Quanti? Stiamo qua a raccontarci da anni le stesse cose, ma il problema è soltanto quello, è soltanto quello. Riusciamo sempre a fare dei minestroni, riusciamo sempre a mettere davanti tante altre cose prima del Signore. Dov'è il tuo cuore, lì è anche il tuo tesoro, dice la parola del Signore. Il cuore di Neemia, cari fratelli e sorelle, e di altri servitori, era Gerusalemme. Il cuore di Rabinowitz e di tutti gli ebrei era Gerusalemme. Continuavano a dire: l'anno prossimo a Gerusalemme, l'anno prossimo a Gerusalemme. E c'è un motivo perché si diceva questo, non perché Gerusalemme era un posto come Palm Beach, non so, la spiaggia delle palme o cose del genere, no? Assolutamente c'è un motivo perché a Gerusalemme c'è il cuore di tutti coloro che credono, perché è in questo posto che il Signore mi ha dato la salvezza, e non c'è un posto più grande di Gerusalemme, non c'è un posto per me più importante di Gerusalemme. E io l'amavo, ma non così tanto, ma da quando l'ho visitata non va più via dal mio cuore, non va più via dal mio cuore. E è lì che il Signore mi ha concesso la pace, è lì che il Signore mi ha concesso il perdono. In fondo, che cos'è un'anima? Che cos'è che anima un credente, cari fratelli e sorelle? È il fuoco dello Spirito che ci dà questo amore. Perché cos'è che ci spinge a venire? Forse perché c'è scritto che attraverso la parola di Dio, no, voi pensate di avere salvezza, la salvezza mentre la cercate, è per quello che scrutate la parola di Dio. Ma la parola di Dio la si ha quando c'è non solo la conoscenza, ma prima di ogni cosa c'è la speranza totale in Lui, sapere che senza di Lui non possiamo fare nulla. Se le mie parole non dimorano in voi, cioè non abitano, significa dimorare, significa abitare, se non abitano costantemente, non ogni tanto, fratelli e sorelle, non soltanto durante il culto. Quindi se le mie parole non abitano, questo tempio, questo, cioè il mio corpo, non c'è alcuna speranza per noi, perché non abbiamo alcuna protezione se non inganniamo il nostro cuore falsamente, dicendo Dio è con noi, come tutti i popoli dicono Dio è con noi, e Dio non era con nessuno di loro, perché erano delle persone che in fondo al loro cuore avevano semplicemente la guerra. Infatti tutti erano convinti che Dio fosse con loro ogni volta che facevano guerra. È sempre stata detta questa parola, ma non era né di qua e né di là. Allora, ecco, chi ha distrutto la nostra Gerusalemme? Chi ha distrutto la nostra fede? Chi? L'infedeltà, cari fratelli e sorelle. Un cuore doppio hanno distrutto la nostra fede. Ora, fedele con le labbra al Signore. Ora sono stato fedele con le labbra al Signore, ma ora nello stesso momento sono fedele anche ai miei vecchi idoli. E questa è una cosa impossibile, perché non consente al Signore di abitare nel nostro tempio e nel luogo santissimo che è il nostro cuore, perché se veramente lo Spirito di Dio abita nel credente, in questo luogo, quello è un luogo santo, santissimo. Allora c'è scritto, non a caso, questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Così il nostro luogo più santo è stato abbandonato al saccheggio, cioè di volta in volta abbiamo fatto in modo che si venisse portata via qualche cosa, e un po' per volta i soldati di Nabucodonosor portassero via tutti gli utensili del tempio. E quanti utensili ci sono nel nostro tempio? Ce ne sono di vario genere, c'è la preghiera, c'è prima di ogni cosa la comunione col Signore, sono tutte cose che l'avversario ha portato via e siamo rimasti scoperti. Ciò che Dio aveva ordinato per il servizio di adorazione, questi sono gli utensili del nostro tempio. Tanto duramente Dio ha trattato il suo popolo, cari fratelli e sorelle, stiamo attenti, perché noi ci sentiamo, sapete, come la crema sulla torta, noi siamo la crema sulla torta, Tanto duramente Dio ha trattato il suo popolo da averlo gettato così lontano dalla sua terra, così lontano al punto tale che anche il tempio senza la sua presenza non aveva più senso. Cioè, che senso aveva il tempio nel momento che il popolo era stato rigettato completamente, no? Cioè disperso più che rigettato, perché Dio non rigetta Israele, allontanato. E c'è stata un'inimicizia grave, gravissima, tra il Signore e il suo popolo per anni. Possiamo dire che non è così? Fino all'abbandono nelle mani di una nazione così crudele come tutti gli uomini, non è che i tedeschi fossero più crudeli. In quel momento l'opportunità storica si è presentata in questa maniera e sono stati perseguitati, uccisi a milioni nei forni crematori, perché lo scopo, la vostra, c'è scritto, il vostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro gli spiriti, le potestà. E Hitler ed altri erano mossi da che cosa? Dall'odio nei confronti degli ebrei. Chiunque è mosso dall'odio nei confronti degli ebrei sicuramente non ha lo spirito del Signore, sicuramente non ha lo spirito del Signore, ma ha lo spirito dell'avversario, che ora se è dormiente è quasi tollerante, perché in questo momento, ma appena può, fa di tutto per distruggere Israele. Rabbino visto dopo 2000 anni, non so cosa abbia potuto provare alla vista di quella Gerusalemme, cari fratelli. Come vi dicevo, non lo so che cosa ha potuto provare, ma sicuramente chi ama un luogo e poi lo rivede si sarà sentito un nodo alla gola, io credo. Sicuramente si sarà sentito un nodo al cuore, un nodo alla gola, ma così grande, avrà provato un senso di impotenza tale che solo le parole di Gesù mi hanno dato speranza. E questo è per ognuno di noi, cari fratelli e sorelle, benché egli non lo conoscesse, perché egli aveva solo letto, qualcuno gli aveva regalato questo Nuovo Testamento, lui era una persona Dio ha scoperto che questo Yeshua era un ebreo come lui, parlava degli ebrei, diceva delle cose da ebreo. E queste parole gli scaldarono il cuore. Senza di me voi non potete fare nulla. E chi persevera nella mia parola conoscerà la verità e la verità lo farà libero. Ora noi esaminiamo noi stessi e ricordiamoci che l'Iddio di Israele è tre volte Kadosh, tre volte sacro. Facciamo un bel giro nella nostra Gerusalemme, cioè nella nostra fede, come Esdra, Neemia, Zorobabele e Rabinovich, per fare ad esempio di un ultimo, e chiediamoci perché Dio ha trattato così duramente il suo popolo. Non vorrei che noi fossimo come quelle persone che guardano un film, no? Perché ci siamo abituati a guardare tanti film e questo è quello che ci ha fatto perdere il senso della realtà. Ci ha fatto talmente. Il senso della realtà significa poi perdere il senso pratico, cari fratelli e sorelle, cioè il senso reale. Quindi diciamo che molti si sono messi in cammino verso il Signore senza rendersi conto che questo non è un Dio come tutti gli altri. Questo non è un Dio come tutti gli altri, cari fratelli e sorelle, che non sono Dio, non sono Dio. Solo l'Iddio di Israele è Dio. E c'è scritto che l'Eterno è un fuoco consumante, è un fuoco consumante. Allora, dicevo, smettiamola di essere solo spettatore, oppure attore, perché gli attori fingono, non sono veri. Fingono una realtà, ma non è la realtà, cari fratelli e sorelle. Diciamo che il nostro secolo ci ha fatto questo scherzo con i mezzi di comunicazione, ci ha fatto perdere il senso vero della realtà, che non riusciamo più a toccare con mano. Ecco perché tu parli con le persone che fanno fatica a comprendere le cose pratiche, reali. Ora più nessuno comprende le cose pratiche. Dopo 2 minuti non si ricordano più di ciò che hai detto 2 minuti prima. Smettiamo, cari fratelli e sorelle, di essere malati di questa malattia, che è la malattia del non essere, cioè della vita, di una vita virtuale. Ma abbiamo detto che invece il nostro Dio non è, è un Dio reale. Consideriamo quello che è successo a loro e non pensiamo di essere, una volta di aver creduto, siamo sopra partis e stiamo solo aspettando di vivere la nostra vita tutti i giorni facendoci cavoli nostri, come abbiamo detto in tante altre occasioni, e poi alla fine tanto il Signore viene e mi salva perché io ho conosciuto la verità. Sì, l'hai conosciuto, ma non l'hai messa in pratica, cara sorella, caro fratello, mi dispiace dirtelo, non l'hai messo in pratica. E chi non mette in pratica la verità impedisce allo Spirito del Signore di abitare in lui o in lei, e non solo, ma la gloria dell'Eterno, cioè il suo Spirito, si allontana dal credente a queste condizioni. Quindi se pensiamo alla durezza con la quale è stato trattato Israele, consideriamo quanto sia seria la nostra fede, se possiamo considerarla poco seria come quando ci comportiamo noi. Questo significa considerare, quando si dice Kadosh, sacro, la nostra fede è sacra, se è fede è sacra la nostra, altrimenti è un'idea, è una religione, l'ho detto 1000 volte, perdiamo tempo, perdete tempo voi e perdo tempo io, ma io non perdo tempo, sono certo di non perdere tempo, perché comunque io questo lo faccio perché il Signore me lo chiede e continuerò a farlo, non importa, anche se resta uno soltanto, ce ne stiamo in 2, basta, quando 2 o 3 si trovano nel mio nome, io sono in mezzo a loro, così dice il Signore. Ora smettiamolo di essere sempre spettatori o attori, sempre. Impariamo ad avere il nostro Dio nel cuore, cioè nel nostro tempio, sempre, giorno e notte, nel bene e nel male, sapendo che solo così Nabucodonosor non distruggerà Gerusalemme, cioè la nostra fede, e non porterà via gli utensili consacrati al Signore. Voglio, fratelli, il Signore fare in modo che ci rendiamo conto veramente che il nostro comportamento di credenti è veramente superficiale davanti alla santità di Dio. Ma questo non è una scusa, questa è una colpa. Non è una scusa, questa è una colpa. E non vorrei mai che nel momento della disgrazia e del bisogno la sua gloria non fosse in noi, il suo spirito non fosse in noi, perché ne faremmo la fine di Gerusalemme e del Tempio di Gerusalemme, perché non era più protetta dalla gloria, dalla Shekinah, dalla gloria dell'Eterno. Io vi ho detto prima che io sono stato edificato dal condurre questo studio. Il resto, il Signore credo che parli al cuore, ci inviti in continuazione, come ha invitato per degli anni prima che Gerusalemme fosse. Il Signore dice: non vieni al culto, non importa, cioè non ti preoccupare, non importa, dalla parte, no? Perché ognuno è libero. Ma il Signore ci invita caldamente a dargli quello che gli è dovuto, se siamo dei credenti, a dargli quello che gli è dovuto, non quando ci fa comodo, sempre, sempre, se abbiamo capito qualche cosa del Signore. Ma il Signore non rende schiavo nessuno. Abbiamo visto che dopo ripetute avvertenze, e poi vedi che il Signore non se ne va volentieri, perché è venuto per salvare la sua creatura, ma non se ne va volentieri, un po' per volta. C'è scritto che non spegnerà il lucignolo fumante, lui non lo spegnerà, ma noi possiamo spegnerlo, cari fratelli e sorelle. Speriamo che ciò non avvenga mai nella nostra vita di credenti, e cerchiamo di alzare la testa, perché il Signore la porta ora, la redenzione ci è veramente vicina. Afferriamo con mano la santità del Signore, la sua mano che ci vuole condurre a Lui e vuole fare in modo che abbiamo questa comunione sempre, non durante soltanto i 5 minuti del culto, sempre, sempre. Io senza di Lui non posso fare nulla, e senza di Lui io mi sentirei assolutamente uno zombie, un cadavere che è vivente, ma si fa per dire che è un cadavere vivente, mi pare che sto dicendo qualcosa che ha un senso non reale. Allora io voglio vivere interamente questa mia vita, gli anni che mi restano, il Signore ha deciso per me, ogni giorno, se l'ho conosciuto, so quanto Egli mi ha dato, so e sono tranquillo e sereno. E voglio chiudere con queste parole qua del Signore Gesù: così il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Ecco, un amore forte, potente, quello del Signore. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio. Ma io non so di che cosa stiamo parlando. E dimoro nel suo amore. Poi dice una cosa, questa per tutti quelli che credono. Guarda, il versetto 11 dice questo: vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi. Ma certo che... E la vostra gioia sia completa. Cioè, fratelli, se non abbiamo realizzato quello che Gesù dice qua, allora... questo è il momento, questa mattina di fare la verifica. Se questa gioia non è completa in noi, se il Signore non ci ha dato questa gioia completa, allora vuol dire che ci sono delle cose che non vanno. E la gioia completa la otteniamo quando abbiamo la certezza di tutte queste cose. E queste cose, queste certezze ce le abbiamo soprattutto quando mettiamo, e non si fa per dire al primo posto il Signore, ma quando veramente abbiamo comunione con Lui. E non ci sono delle cose dove nella mia vita il Signore non c'entra, il Signore c'entra sempre. Dalla mattina alla sera, dalla sera alla mattina. E voglio che c'entri, voglio fino in fondo, Signore, che Tu sia il padrone della mia vita. Sempre, della, non solo della mia vita, ma dei miei pensieri, di ogni cosa. Amen.
Amen. Amen.